siamo spesso ritrovati a parlare delle questioni inerenti la storia, la memoria, le responsabilità italiane, l'essenza del fascismo e la vulgata e il sentire comune in merito al fascismo, ad un fascismo buono rispetto ad un nazismo invece apocalittico, ma Mussolini non era Hitler. Qualche tempo fa è uscito un libro estremamente interessante dello storico Filippo Focardi per La Terza, intitolato Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Durante questa settimana della memoria, in vista anche dell'appuntamento di domani al Mandela Forum, insomma un appuntamento estremamente sentito, quello del giorno della memoria, che ufficialmente è poi sabato, ci sembrava particolarmente importante tornare su questo tema che continua a essere, come dire, di senso comune in qualche modo, no? Mussolini ha fatto comunque tante cose buone, i fascisti non erano i nazisti, ma persino ricordavamo qualche giorno fa una cosa veramente nota a pochi, che prima dei restauri recenti, anche allo Yad Vashem di Gerusalemme, il grande museo della Shoah, c'era una targa che ricordava i paesi che hanno avuto delle leggi razziali, e c'era su questa targa scritto che anche l'Italia aveva avuto delle leggi razziali, ma per la bonomia degli italiani non erano mai state applicate a Yad Vashem, c'era scritto. Sappiamo che in Italia invece altro che se sono state applicate. Persiste questo pregiudizio positivo nei confronti del fascismo. Come se la spiega questa cosa lei?
Sì, sicuramente persiste. Ha origine dalla Seconda Guerra Mondiale, dal modo in cui l'Italia è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. È stato costruito allora questo stereotipo intrecciato, no? Del bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco. L'Italia aveva combattuto per 3 anni a fianco della Germania, l'Italia fascista si era macchiata di crimini di guerra molto gravi e finita la guerra c'era la necessità di non subire un trattamento punitivo da parte degli alleati. L'Italia comunque era uscita come nazione nemica sconfitta. Da qui proprio una strategia politica messa in campo soprattutto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Guerra, ma anche condivisa dai partiti al governo, compresi i partiti del CLN, no? Tutti, diciamo, dai liberali ai comunisti, che tendevano a mettere appunto in evidenza i meriti umanitari degli italiani, che c'erano anche stati, non erano un'invenzione. Gli ebrei e i tedeschi li avevano sterminati sistematicamente, gli italiani non sempre, ma in molti posti li avevano salvati, per cui questa esigenza di sottolineare proprio la differenza fra noi e loro, fra noi italiani, bravi italiani, e i cattivi tedeschi, e scaricare questa responsabilità, no, sulle spalle dei tedeschi. E questo è una strategia che ha avuto successo, ha creato, cioè, una narrazione, una memoria che ha dato come un imprinting, no, alla società italiana, che ha una fortissima capacità di permanenza, tant'è che tuttora, come lei giustamente stava dicendo, è diffusa questa idea sbagliata, no, che il fascismo è una dittatura all'acqua di rose, che Mussolini ha fatto l'unico errore di allearsi con Hitler. Addirittura ancora è diffusa, ogni tanto si colgono dei segni, l'idea che le leggi razziali siano state imposte dalla Germania a Mussolini, cosa completamente priva di verità, no? È una scelta autonoma del regime fascista, che ha applicato le leggi razziali anche con molta energia. In realtà si parla sempre, no, di una burocrazia italiana negligente. Ecco, nel caso delle leggi razziali invece c'è stato uno zelo persecutorio molto, molto vigoroso, ecco, nei confronti dei nostri concittadini ebrei da parte della burocrazia fascista. E quindi sì, ci troviamo tutt'oggi con questo immaginario diffuso, questa percezione per cui il fascismo sarebbe stato un regime all'acqua di rose. In realtà, insomma, fascismo e nazismo condividevano quasi tutto,
soprattutto sul territorio italiano, diciamo, cioè sono i fascisti che accompagnano le SS su per salire per Sant'Anna di Stazzema, certo. Sono i fascisti che li accompagnano, per intenderci. Questa cosa fa la giusta accoppiata con l'armadio della vergogna, diciamo così, l'armadio che conteneva tutti i dossier sulle stragi clamorose compiute da fascisti e nazisti durante la risalita dei fascisti da sud verso nord. Cioè, il tema è sempre quello della rimozione, che credo sia la parola chiave. Cioè, noi ci ritroviamo oggi, 80 anni dopo le leggi razziali, a fare i conti con quella storia come se non l'avessimo mai fatto. È troppo eccessivo questa mia valutazione, secondo lei?
Solo in parte, perché in realtà a livello di storiografia, cioè gli studiosi, gli storici, non subito, in ritardo, ma almeno dal 1988, no, quando c'era il 50° anniversario dell'introduzione delle leggi razziali, hanno fatto i conti con tutte, diciamo, le pagine sporche, nere della storia italiana, della storia del fascismo, mettendo in rilievo l'esistenza di tanti italiani malagente, ad esempio, no? Delatori, approfittatori, accanto a tanti italiani brava
anche
gente.
Se comunque gli storici, come dire, non afferiscono a quel mondo che riguarda la comunicazione mainstream, infatti, la politica, il sentire comune, direi.
Infatti, questo è proprio il discorso che le volevo fare. E, però rispetto a questo sforzo molto positivo da parte degli storici, è mancata, no, un passaggio, una diffusione di questo messaggio a livello dei mezzi di comunicazione. Anzi, secondo me, a partire dagli anni 2000, no, nel clima un po' così caratterizzato dalle teorie revisioniste, dai governi di centrodestra, e anche con l'introduzione della giornata della memoria, è prevalsa molto, no, la tendenza di nuovo sul piano pubblico a privilegiare la figura del bravo italiano, ad esempio Giorgio Perlasca, no, che è diventato l'emblema, tra l'altro figura di grandissimo spessore, persona coraggiosa, abile, eccetera. Però ad esempio, no, io ho fatto proprio in questi giorni una prova. Sono andato su Google, ho messo la voce Giorgio Perlasca e, come mi aspettavo, ci sono 150.000 contatti. Ho messo invece il nome di un carnefice italiano, un fiorentino, si chiamava Giovanni Martelloni, che era il responsabile dell'ufficio affari ebraici di Firenze.
Non lo conosce nessuno.
Nessuno. Mi sono venuti fuori 300 contatti, molti dei quali sono omonimi, cioè c'è un Giovanni Martelloni che sta a Livorno, per dire, e non c'entra. Quindi il carnefice italiano, ricordo che questo Giovanni Martelloni è responsabile della deportazione a Auschwitz di 311 ebrei, di cui 27 bambini, tutti morti. Ecco, nessuno in Italia e nel mondo conosce Giovanni Martelloni. Giustamente, noi ricordiamo Giorgio Perlasca, ma dovremmo ricordare anche Martelloni e i tanti Martelloni che ci sono stati.
Professore, la fermo perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto. La invito a scrivere un saggio su Martelloni, perché sennò rimane questa zona, come dire, grigia non è il termine giusto, la zona nera proprio. Mentre invito i nostri ascoltatori a leggersi Il cattivo tedesco e il bravo italiano, la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, edito dalla Terza, l'autore appunto lei, Filippo Fogardi. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.